dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Perché ci doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Questa famiglia ti benedice.
E un ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio. Oggi, quarto mercoledì del mese di maggio, la nostra trasmissione cade proprio nel giorno 22, giorno in cui la Chiesa fa memoria di Santa Rita da Cascia, religiosa agostiniana. Santa Rita è ricordata come la santa dei casi impossibili, cioè delle grazie impossibili, di situazioni veramente complicate e complesse che si presentano di difficile soluzione. Per questa ragione, per tutti i miracoli accaduti per la sua intercessione, il popolo dei fedeli l'ha appunto proclamata santa dei casi impossibili o santa degli impossibili. Santa Rita ci insegna che se ci si affida a Dio, tutto può accadere. La strada che Santa Rita ci suggerisce è fatta di umiltà, sacrificio, ascolto dell'altro e ricerca del dialogo. Non è semplice, ma è l'unica strada che ci avvicina a Dio e rende tutto realizzabile. Tanto che lei è appunto la donna del dialogo e della riconciliazione. Ma vediamo così brevissimamente la vita di Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce a Rocca Porena, una frazione a 5 km da Cascia, nel 1371 o nel 1381, sono riportate due date. Il suo nome di battesimo è Margherita Lotti ed è figlia di Antonio Lotti e Amata Ferri. Interessante è sapere che Antonio e Amata, quindi i genitori della piccola Margherita, avevano una funzione all'interno del comune di Cascia di pacieri, cioè a loro era affidato l'arduo incarico di pacificare i contendenti o almeno evitare stragi cruenti tra famiglie in conflitto. Ecco, abbastanza interessante questa coincidenza che poi segnerà la vita di questa donna. E qua un piccolo inciso: quanto è importante la famiglia, la sua testimonianza, il suo modo di vivere, i valori trasmessi ai figli. La famiglia di Rita non è aristocratica, ma comunque benestante. Rita viene battezzata nella chiesa agostiniana di San Giovanni Battista, posta in cima al colle di Cascia. Come per tante ragazze, anche per la giovane Rita arriva il momento di farsi una famiglia. Il giovane che si innamora di lei e che lei ricambia si chiama Paolo Di Ferdinando di Mancino. E siamo nel 1397 circa. Il Signore benedice l'amore dei giovani con la grazia di due bambini, probabilmente gemelli o venuti al mondo a breve distanza tra loro. Uno si chiamava Gian Giacomo e l'altro Paolo Maria. Dopo circa 9 anni di matrimonio accade un fatto molto grave. Il marito, Paolo Di Ferdinando, viene assassinato nei pressi del mulinaccio dove loro abitavano e si erano trasferiti. Rita perdona di cuore e mai rivelerà il nome degli assassini, anche se questo gesto le costerà il risentimento della famiglia del marito ucciso, i Mancino. Ora, chiusa nel suo perdono, un timore ancora più grande la affligge, che i suoi figli possano diventare vittime o protagonisti di quella spirale d'odio che si è innescata. Si spiegano così le preghiere a Dio perché non si macchino di simili atrocità e allontanino da loro il desiderio di vendicare il padre. I due giovani, Gian Giacomo e Paolo Maria, muoiono molto presto l'uno dopo l'altro, probabilmente di peste o a causa di qualche altro malanno. E dopo l'assassinio del marito e la tragica morte dei suoi figli, Santa Rita, all'età di 36 anni, bussa alla porta del monastero di Santa Maria Maddalena. Nel 407 inizia la sua nuova vita nel monastero di Santa Maria Maddalena e qui riceve l'abito e la regola di Sant'Agostino. Si racconta che durante il periodo del noviziato la madre badessa, per provare l'umiltà di sorella Rita, le abbia comandato di piantare e innaffiare un arido legno. La santa obbedisce senza indugi e il Signore premia la sua serva facendo fiorire una vite rigogliosa. Per questo la vite è il simbolo della pazienza, dell'umiltà e dell'amore di Rita verso le sue consorelle e più in generale verso l'altro. Un giorno del 1432 chiede al Signore di renderla partecipe delle sue sofferenze. Ora non sappiamo cos'è accaduto in quel momento: una luce, un lampo, una spina staccatasi dal crocifisso le si conficca nella fronte e nell'anima. Santa Rita, per tutta la sua vita, ha sempre pregato per il marito Paolo e per i figli, ha pregato per la loro anima, che il Signore li avesse in gloria con lui, e chiede, ecco, proprio al Signore un segno d'amore, una risposta dal cielo per questa sua intenzione. E un giorno una sua parente, che era venuta a trovarla, chiede di passare nel suo orto di Rocca Porena e cogliere una rosa e due fichi. Era un gennaio nevoso e freddo. La parente si reca all'orto e trova le due rose e i due fichi richiesti, che coglie e porta a Rita. Le sue preghiere erano state esaudite. Il marito, morto ammazzato, e i due figli, morti uno dopo l'altro, sono stati accolti da Dio in paradiso. Rita giunge all'alba dell'incontro celeste la notte tra il 21-22 maggio dell'anno 1457. Il 24 maggio del 1900 Leone XIII proclama santa Margherita di Cascia. Ecco, allora, prima di iniziare il nostro argomento che tratteremo oggi, cominciamo tutti insieme invocando lo Spirito Santo.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
E siamo nel mese dedicato alla nostra Mamma Celeste e recitiamo quest'oggi un Salve Regina per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, per tutti coloro che sperano di ricevere grazie dalla Madonna. E quindi in modo corale recitiamo il Salve Regina.
Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi.
Al cielo, andrò a vedere.
oggi vorremmo presentarvi come tema, come argomento, parlare della Madonna, parlare del mese di maggio e parlare del Rosario. Sicuramente tanti di voi in questo periodo del mese di maggio stanno recitando il Rosario alla Madonna, o in parrocchia, in comunità, oppure in famiglia, in condomini. Questo mese è un dono speciale della Madonna e noi non lo dobbiamo sciupare. In questo mese la Madonna vuole essere la nostra consigliera, vuole essere la nostra maestra della vita cristiana, della nostra vita quotidiana, della nostra famiglia. Vuole entrare nella nostra famiglia perché vuole aiutare tutti ad avere fiducia in lei. Concediamo alla Madonna questo tempo, diamo la mano alla Madonna perché lei ci conduca per strade sicure e certe, ci porti assieme a lei per vivere con generosità e coerenza di figli devoti e di cristiani sinceri. Scriveva Paolo VI, accanto a lei sapremo essere puri, buoni, umani, mansueti, pazienti. Tutta una possente lezione evangelica di vita cristiana viene a porsi dinanzi a noi se tale sarà il nostro intento di onorare la Madonna. Sempre San Paolo VI. Se maggio è il mese splendido di fiori, portatori di frutti per la mensa dei figli di Dio, e anche il mese della fioritura spirituale in ogni anima che si accosta alla Madonna per portare i frutti della somiglianza con Gesù. Questo è il compito della Madonna, riprodurre nei figli, che siamo noi, i lineamenti spirituali del Figlio suo Gesù. Ed ella lo fa nella maniera più rapida, più facile, più gradita, come ci assicura San Massimiliano Maria Kolbe. Prenderemo spunti per questa riflessione dal libro Il mese di maggio di Maria, di padre Stefano Maria Manelli, un bellissimo libretto che io consiglio a tutti di avere, perché è veramente edificante e perché abbiamo negli anni visto quanta gente si è convertita, quanta gente ha compreso grazie alle riflessioni contenute in questo libretto. Ogni giorno c'è una riflessione, c'è un tema, c'è un argomento e che riguarda la nostra fede e la conoscenza della stessa e quanto la Madonna ci è di aiuto, quanto la Madonna ci è vicina e che noi forse nella vita di tutti i giorni dimentichiamo, presi da tanti e tanti impegni e tanto fare. Dimentichiamo questo aiuto fondamentale, importante. E attenzione, di questo ne è contento il diavolo, perché noi più ci allontaniamo dalla madre e più siamo in pericolo e più possiamo essere nelle grinfie del diavolo. Ecco, accogliamo in noi, in questo mese in particolare, la Madonna, perché solo lei ci può aiutare, solo lei ci può condurre per vie sicure, solo la Madonna ci può aiutare. Anche perché la Madonna ce l'ha data Gesù, e quindi quale cosa migliore noi possiamo ricevere se l'ha data Lui, se ce l'ha consigliata Lui, ce l'ha donata Gesù in persona. Quindi non sprechiamo questo tempo, questo mese di maggio, in sterili impegni e in inutili perdite di tempo. Scriveva sempre San Paolo VI. Nel mese di maggio noi ricordiamo la letizia infantile con cui, andando a scuola, portavamo fiori per l'altare della Madonna. Lumi, canti, preghiere e fioretti davano gioconda espressione alla devozione verso Maria Santissima, che ci appariva allora come la regina della primavera, primavera della natura e primavera delle anime. Ecco, è una bella espressione, ma quante famiglie oggi hanno questa attenzione verso i figli piccoli per dare a loro questa esperienza, per donare a loro questa madre carissima? Quante famiglie in questo mese si dedicano portando i loro figli alla Madonna? Ecco, prendiamo questa abitudine, questo mese non lo sciupiamo in questa maniera, così vuota, così inutile, perché è un mese ricco di grazie. E difatti il mese di maggio è anche il mese delle grazie e delle glorie di Maria, perché in questo mese si ricevono copiose grazie celebrando le glorie della Madre e Regina Universale. Anzi, soprattutto per i frutti spirituali che produce, il mese di maggio canta le più alte glorie di Maria, corredentrice e mediatrice di ogni grazia. Sono grazie di ogni sorta che ella dona amorosamente a chi celebra questo mese. Grazie di progresso spirituale, di rinnovamento di vita, di conversione, grazie temporali per la salute, per il lavoro e per gli studi, per la sistemazione, per la famiglia. Quante grazie in questo mese benedetto, tanto più che esso si chiude con la festa dolcissima della Madonna delle Grazie. Chi di noi non ha bisogno di grazie? San Massimiliano Kolbe, per aiutare il fratello travagliato da pericolose angustie spirituali e materiali, non trovò altro rimedio più efficace che raccomandargli con premura di fare il mese di maggio, e gli mandò libretti utili a fargli seguire il mese mariano giorno per giorno. Fare il mese di maggio, quindi, è accumulare grazie e risolvere problemi o situazioni dolorose e ottenere il patrocinio della Divina Madre. Per questo la Chiesa, i pontefici, i santi hanno tanto raccomandato di celebrare con devozione il mese mariano. Sempre San Paolo VI nel 1965 pubblicò una lettera enciclica sul mese di maggio per riaffermare espressamente che la Chiesa lo considera il mese più fecondo di preghiere e di grazie celesti per tutti i bisogni dell'umanità e della Chiesa. E scrive: appunto perché il mese di maggio porta questo potente richiamo a più intensa e fiduciosa preghiera, e perché in esso le nostre suppliche trovano più facile accesso al cuore misericordioso della Vergine, fu cara consuetudine dei nostri predecessori scegliere questo mese consacrato a Maria per invitare il popolo cristiano a pubbliche preghiere ogni qualvolta lo richiedessero i bisogni della Chiesa o qualche minaccioso pericolo incombesse sul mondo. E credo che oggi di pericoli che incombono sul mondo ce ne siano veramente tanti, ma proprio tanti, è da fare quasi paura, eh? E guardate che Paolo VI, quando lui scrive questa enciclica che si chiama Mense Maio, mese di maggio, viene promulgata il 29 aprile 1965, nel secondo anno del suo pontificato, all'approssimarsi del mese di maggio. E vi voglio leggere appunto poche righe, ma che così che spiegano anche la situazione che c'era nel mondo nel 1965. E il Papa scrive proprio questo: esorta i fratelli patriarchi, arcivescovi, vescovi e tutti gli ordinari a indire suppliche alla Beata Vergine Maria, definendo assai gradita e consolante la pia pratica che con fede e amore rappresenta in ogni parte della terra l'omaggio del popolo cristiano alla Regina del Cielo. E dice il Papa: dopo aver sottolineato che è maggio il mese nel quale più larghi e abbondanti dal trono di Maria affluiscono a noi i doni della Divina Misericordia, Paolo VI scrive: la situazione internazionale, come ben sapete, è oscura e incerta. Già nuove gravi minacce mettono in pericolo il supremo bene della pace nel mondo. L'ora è particolarmente grave e urge più che mai l'appello a un coro di preghiere. Nel settimo paragrafo dell'enciclica il pontefice aggiunge: i responsabili della vita pubblica continuino a promuovere e a favorire colloqui, trattativi a tutti i livelli, pur di arrestare il pericoloso ricorso alla forza, con tutte le sue tristissime conseguenze materiali, spirituali e morali. Quindi, capite, quando il Santo Padre scrive questa enciclica, la situazione in quel momento del mondo non era certo delle più rosee. Quindi a noi ancora maggior ragione noi oggi in questa situazione, perché non dovremmo fare la stessa cosa? Anzi, dobbiamo correre a recitare il Santo Rosario. Proprio per questa ragione che abbiamo appena letto. Lui, il Santo Padre, lo scriveva nel 1965. Oggi nel 2024 siamo allo stesso punto. Ecco quindi una esortazione a recitarlo bene questo Santo Rosario. Non perdiamo questa grande occasione di grazia e cerchiamo di non farla perdere neppure agli altri. Quindi invitiamo anche gli altri a recitare il Santo Rosario. Invitiamo i nostri cari e sforziamo i nostri amici a partecipare alle funzioni del mese mariano. La Madonna non rimanderà nessuno a mani vuote. Ricordiamoci che ella stessa apparsa con le mani che proiettavano fasci di raggi luminosi, disse a Santa Caterina Labourè: Questi raggi sono il simbolo delle grazie che io spargo sopra le persone che me le domandano. E Santa Caterina Labourée, sull'esempio di San Filippo Neri, di San Camillo, Sant'Alfonso dei Liguori e di tanti altri santi, voleva che soprattutto nel mese di maggio si intensificasse la preghiera mariana, l'umile ricorso a colei che siede sul trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia nel bisogno. Quindi ricorriamo alla Madonna ogni giorno di questo mese con la recita devota del Santo Rosario, di questa preghiera mariana che il Papa San Paolo VI chiamava compendio di tutto il Vangelo. Sì, perché, come potete bene immaginare, la recita dei misteri del Rosario altro non è che il percorrere la vita di Gesù e della Madonna nello stesso tempo. Quindi è il riassunto, il compendio è il riassunto di tutto il Vangelo. Quindi recitando il Rosario noi diciamo spolveriamo velocemente tutto il Vangelo. Perché la Madonna vuole che noi tutti recitiamo il Santo Rosario? Prima di ogni cosa, la Madonna ha a cuore le nostre anime e vuole che le nostre anime si salvano. Quindi lei si preoccupa essenzialmente di questo, ma anche materialmente lei prende a cuore tutti i nostri bisogni temporali. Ma la grazia che ella vuole concederci più di tutte le altre grazie è la salvezza dell'anima. Ma noi in che conto abbiamo la salvezza dell'anima nostra? Ci sta veramente a cuore? Ci preoccupiamo sul serio? Com'è triste, purtroppo, dover rispondere che spesso noi facciamo come quei figlioli ammalati, i quali anziché pensare a far la debita cura per riacquistare la salute, sono insofferenti alla cura e pensano soltanto a divertirsi e a godere. Guadagno, studio, lavoro, divertimenti, commercio, famiglia, carriera, sono cose del tutto secondarie rispetto alla salvezza dell'anima. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Matteo 16,26. E ancora, le terre di un ricco avevano dato abbondante raccolto ed egli fra sé così andava ragionando. Come farò che non ho posto dove ammassare i molti raccolti? Ecco, disse, farò così, demolirò i miei granai, ne costruirò dei più grandi, vi ammasserò tutto il mio raccolto e tutti i miei beni. Poi dirò all'anima mia, o anima, tu hai una gran riserva di beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti verrà richiesta la vita e quello che hai preparato per chi sarà? Così avverrà pure a chi accumula tesori per sé, ma non si cura di avere ciò che vale per il Dio. Ecco, questa è la parabola di Luca 16,21. Poteva parlare più chiaro Gesù nel suo Vangelo? Perché lo dimentichiamo o non ci badiamo come si dovrebbe? Buon per noi che la Madonna viene a ricordarcelo con amore materno e ce lo vuole ricordare anche oggi, in questo suo bel mese. Fare bene il mese di maggio può valere la salvezza eterna dell'anima nostra. E ora vi leggo un esempio. Ad Ars, un giorno, arrivò una signora disfatta dal dolore che la stava portando alla disperazione. Pochi giorni prima le era morto tragicamente il marito. Si era suicidato, gettandosi da un ponte nel fiume. La moglie era tormentata indicibilmente dal pensiero della dannazione del marito. Entrata nella chiesa di Ars, la povera signora si pose subito in ginocchio a pregare e a piangere. Era la prima volta che si recava ad Ars. Il santo curato, Dars, passandole accanto, le sussurrò in un orecchio: «Egli è salvo!» «Che cosa?» esclamò la signora sbalordita. «Suo marito è salvo!» rispose il santo. «È in purgatorio e bisogna pregare per lui!» Tra il parapetto del ponte e il fiume ha avuto tempo di pentirsi. È la Madonna che gli ha ottenuto la grazia. Ricordatevi del mese di maggio che facevate in camera? Talvolta vostro marito, sebbene religioso, si univa alla vostra preghiera e metteva un fiore dinanzi all'immagine di Maria. Ciò gli ha ottenuto il pentimento e il perdono estremo. Chi si prende cura della salvezza dell'anima somiglia a Maria di Betania, che sta ai piedi di Gesù attenta alle sue parole di vita eterna. Marta, invece, che si affanna dietro molte cose, è immagine di quelli che si preoccupano delle cose terrene e secondarie e non hanno mai tempo di badare all'anima. Eppure la salvezza dell'anima resta sempre l'unica cosa necessaria. Un giorno, mentre Padre Pio da Pietralcina passava lentamente tra una folla di uomini, un giovane gli gridò da lontano: «Padre, mi dica una parola decisiva, che cosa debbo fare?» Padre Pio lo guardò di uno sguardo profondo e gli rispose subito: «Salvati l'anima!» Ecco l'essenziale: tutto il resto passa, la salvezza dell'anima dura in eterno. E la Madonna vuole assicurarci la salvezza con la nostra collaborazione nell'uso dei mezzi di salvezza, che sono la preghiera, i sacramenti, la penitenza, le opere buone e particolarmente la devozione mariana. Anche San Francesco d'Assisi, nella celebre visione di Frate Leone sulla Scala Bianca e la Scala Rossa, ci assicura che la devozione alla Madonna è garanzia di salvezza. Difatti tutti coloro che salivano sulla Scala Bianca in cima alla quale c'era la Beata Vergine arrivavano in paradiso. Quelli della Scala Rossa invece quanti sforzi a vuoto. Quindi la Madonna è sempre pegno di salvezza per tutti quanti noi. Ma noi ci chiediamo anche, quale è il tempo per salvarmi? Ecco, il tempo stabilito per salvarci è la nostra vita terrena. Quindi l'arco di tempo può essere più o meno lungo. San Domenico Savio si è santificato vivendo solo 15 anni. Sant'Alfonso dei Liguori vivendo 90 anni. La misura del tempo sta nelle mani di Dio, padrone della vita e della morte. A noi tocca solo utilizzare il nostro tempo per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poi goderla in paradiso. Ora, tutto mi deve servire a raggiungere il paradiso. San Benedetto diceva: ogni tempo non speso per Iddio è perduto. Per questo San Luigi Gonzaga si propose di decidersi prima di ogni azione: a che mi serve per l'eternità? E riflettendo fino in fondo comprese bene come valesse la pena di rinunciare al possesso di un principato, a un avere di glorie terrene, per consacrarsi interamente a Gesù e all'acquisto della gloria eterna, consumandosi d'amore per il Dio e per il prossimo. Se volessimo esaminare l'uso del nostro tempo e il fine delle nostre azioni, non è forse vero che dovremmo metterci la mano fra i capelli? Quanto tempo sprecato! Magari siamo prontissimi a dire di non avere tempo neppure per qualche minuto di preghiera al mattino e alla sera, o per recitare un rosario, 15 minuti, o per fare un'opera buona. E poi non ci accorgiamo di sciupare ogni giorno ore di tempo libero dinanzi al televisore o al cinema o nei bar o per le strade o allo stadio tra fumo, canzoni e chiacchiere. Questo è l'uso del tempo libero di molti cristiani. E che dire poi del fine soprannaturale che dovrebbero avere le nostre azioni? Si agisce solo per guadagno, si fa tutto solo per interesse, si lavora solo per i soldi. E quale prontezza fulminea quando si tratta di lamentarsi per inconvenienti, disagi o perdite. Forse nei nostri comportamenti non c'è mai neppure un soffio di amor di Dio, un cenno di intenzione soprannaturale, un moto di elevazione al fine più alto per cui il cristiano deve agire, sia che mangiate, sia che beviate, o facciate qualunque altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Recita i primo Corinti 10:31. Come faremo davanti a Dio? Se è vero che un giorno renderemo conto anche di ogni parola oziosa, tanto più renderemo conto di ogni minuto di tempo sciupato. Noi passiamo di azione in azione, di luogo in luogo, solo attenti al nostro interesse. Ma non facciamoci illusioni. Quello che l'uomo avrà seminato, quello mieterà. Se riempiremo il nostro tempo di azioni fatte per il Dio, mieteremo un giorno la visione beatifica di Dio. Altrimenti mieteremo le sofferenze del purgatorio, o Dio non voglia, dell'inferno eterno. E ora concludiamo con un bel esempio. Guardando a un modello di santo nostro contemporaneo, San Giuseppe Moscati, grande medico napoletano, non visse a lungo, ma riempì il suo tempo di cose veramente nobili e sante. Ogni giorno egli iniziava la sua giornata alle 5 del mattino, con 2 ore di preghiera raccolta e intensa. Faceva la sua meditazione, partecipava alla Santa Messa, riceveva la Santa Comunione e faceva un lungo ringraziamento. Senza queste 2 ore, soprattutto senza la Santa Comunione, egli diceva di non aver coraggio di entrare in sala medica per le visite agli ammalati. Subito dopo le 2 ore di preghiera si portava nei vicoli di qualche rione della vecchia Napoli, scendeva in qualche basso o saliva su qualche soffitta a visitare e visitava gratuitamente ammalati in condizioni penose e pietose. Continuava poi la sua mattinata con la scuola e con le visite mediche all'ospedale. Prima di una diagnosi, nei momenti di difficoltà, metteva la mano nella tasca, stringeva per un attimo la corona del rosario, si raccomandava alla Madonna. Durante le visite non era meno preoccupato di raccomandare agli infermi la cura dell'anima, dando consigli e ammonizioni concrete, come quella di confessarsi e di comunicarsi. A mezzogiorno, al suono dell'Angelus, anche se stava in sala medica, recitava immancabilmente l'Angelus, invitando tutti i presenti a unirsi nella preghiera. Al pomeriggio continuava le visite mediche a casa fino al tramonto. Chiudeva la sua giornata con la visita al Santissimo Sacramento, la recita del Santo Rosario, le preghiere della sera. Morì mentre faceva le visite, amando i corpi e le anime degli infermi. Ecco un vero cristiano che opera il bene mentre aveva tempo.
Thank you.
Quindi troviamo il tempo per la Madonna, impegniamoci a non sperperare il nostro tempo così e in modo particolare a non sperperare questo mese di maggio ricchissimo di grazie per tutti coloro che le chiedono. E a questo punto appare molto chiara l'immagine di Santa Caterina Laburè della Madonna, che alcuni fasci di luce non partivano dalle sue dita perché erano le grazie che noi non chiediamo. Ecco, e credo che le grazie che noi non chiediamo in questo mese di maggio sono rappresentati da quelli che non pregano, da quelli a cui interessi non è la salvezza della propria anima, ma vivere in maniera così asettica, senza pensare al dopo. Perché la Chiesa ci insegna che c'è la morte, c'è il giudizio, c'è l'inferno e c'è il paradiso. Ecco, per cui la devozione alla Madonna ci porta, dopo la nostra morte, al giudizio di Dio, davanti alla sua sicuramente misericordia, perché lei intercederà per noi in quel momento, e questo lo chiediamo con ogni Ave Maria, e poi il paradiso finale, dove la potremmo sempre contemplare in eterno. Bene, termina qua la nostra trasmissione anche per oggi. Ringraziamo tutti quanti voi per averci prestato ascolto. Noi preghiamo per tutte le vostre intenzioni, voi pregate anche per le nostre. Uniti nella preghiera, andiamo avanti e recitiamo il Santo Rosario e facciamolo recitare. Vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di giugno, a Dio piacendo. Ave Maria a tutti.
Fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.